Roberta dice: mi è venuta l'influenza, poi sono fuoriuscite le ernie del disco. Una ha compresso il nervo sciatico e mi ha bloccato la gamba, poi si blocca la schiena, poi l'attacco di cefalea. Poi si è bloccata la mandibola, si è lussata molti anni fa e poi ieri i calcoli renali. E Roberta dice: non vi scrivo questo per fare l'elenco delle lamentele, non voglio dare l'importanza al diavolo. È che ho il dubbio su due cose. Io scaccio via il diavolo, lo scaccio a destra e va a sinistra, lo scaccio a pedate da sinistra e va a destra, ma è la mia fede insufficiente? Di sicuro sì. Ma può influire su questo il fatto che vivo con la mia famiglia che non crede? Mio padre e mia sorellina bestemmiano sempre. Mia madre crede, ma nelle statuette e nei rosari. Certe cose non posso buttarle perché sono sue e non posso obbligarla. Ma può dipendere da questo? Trovo assurdo combattere a vuoto e non mi sembra normale. Se invece dipende dalla mia zucchetta vuota, molto probabile, e mi deve correggere, lo accetto. La correzione serve sempre. Voglio crescere nella fede e non vivere come un sepolcro inutile. Vi voglio bene, fratelli, un abbraccio.
Roberta, Dio ti benedica. Guarda, ti dici, tuo padre e tua sorellina bestemmiano sempre.
Sì.
E la madre crede nelle statuette e nei rosari. Non posso buttarle perché sono sue, non posso obbligarla, può dipendere da questo, certamente no, perché non sono cose che sono fuori dal tuo controllo, certamente che Dio non se la prende con te. Va bene.
Allora, il fatto che lei vive con la famiglia non credente non influisce la sua salute?
E potrebbe essere. Potrebbe essere se lei, perché vivere in un'atmosfera diabolica, persone che bestemmiano, questa cara dolce sorellina che bestemmia anche lei, e il Signore li perdona tutti se si pentano, e tu devi evangelizzarli. Se non ricevono evangelizzazione, tu hai la cosa migliore per te sarebbe traslocare, trovati quello che ti pare, cambia vita. Cosa stai lì a casa, cosa fa la tua luce con le tenebre? Secondo Corinzi 6:14 in su, leggilo. Dice il Signore, dice: separatevi e io vi sarò vostro padre. Quindi se ne posso sbagliato, tu puoi guarire anche lì. Il fatto è che la loro mancanza di fede, le loro tenebre danno fastidio alla tua fede, alla tua luce. Va bene, quindi indirettamente possono influire sulla tua fede in quel senso lì.
Ma anche se, diciamo, il diavolo è presente nella casa e usa i familiari a bestemmiare, e forse alcune malattie e problemi vengono da parte dei familiari, una volta che lei, come figlia di Dio, scaccia il diavolo, lui dovrebbe andare, perché lei ha autorità sopra il diavolo.
Sì, sì, dipende dalla sua fede. Appunto dico, la sua fede potrebbe venire, diciamo, influenzata dalla loro mancanza di fede, dalle loro bestemmie. Non tanto che lei si metta a bestemmiare, certo che no, però
sì, sì,
può influire, nel senso che lei può perdere a volte la pazienza, può perdere il controllo, non ha molte possibilità di pregare, isolarsi in una stanza, studiare la parola. Sicuramente è un posto d'inferno. Quindi io, il mio consiglio principale è che te ne vai, cioè dopo averli evangelizzati, dopo avere ci hai dato amore, la parola, non ascoltano, tu te ne vai. Gesù se n'è andato da casa sua, va bene, giunse il momento dopo la risurrezione che sua famiglia si sono convertiti, Giacomo e tutti, però all'inizio il Signore tra i suoi discepoli non ha chiamato i suoi fratelli carnali, quindi Gesù ha abbandonato la sua famiglia, infatti lo ha messo in chiaro Matteo 12 46, Matteo 19, 29, e Luca 9, 57 in su, cioè Gesù dice abbandonare le famiglie che, anzi, le chiamate, lascia che i morti seppelliscono i morti. Tu sei in una situazione di vivi in una casa morta, piena di cadaveri spirituali, evangelizzali, se non vogliono afferrare la mano che stanno affondando, affondano. Se sono nella fossa del diavolo, non accettano la corda del Vangelo, rimarranno nella fossa. Ma tu, in un certo senso, sei colpevole, nel senso che tu stai vivendo insieme al diavolo. Stai vivendo. Io non vivrei mai con una persona che bestemmia Dio. Lo sgriderei e poi me ne andrei. Direi, sentite, io me ne vado, se mi dispiace. Voi credete nel... Cosa credono questi? Crederanno in qualcosa? Nel football, nella politica? Crederanno in, che so io, in qualcosa devono credere. Quindi metti che credono in una squadra di pallone, metti che credono in un politico, non so, magari lo crede, tuo padre crede nel politico X, che secondo lui è una brava persona. Dici, cosa penseresti che io adesso ci sediamo a mangiare qui e io comincio a insultare, a chiamare porco il tuo politico, e ti piacerebbe? Certamente no, e non lo desidero fare, però così mi sento io. Tu stai trattando la mia, quello che, la cosa in cui io credo, in questo modo qui. Quindi o ci rispettiamo, o se no io me ne vado. E quindi comincio a evangelizzarli con calma. La cosa prima da spiegare agli atei è che la religione non c'entra niente, non ti interessa la religione, non ti piace la religione è politica, la religione è una presa in giro. Metti in chiaro questo.
Sì,
questo
sì.
In questo modo ti rispetteranno un po' di più. Dice, io credo in Dio non perché c'è una statuetta o perché ho pregato il rosario come fa la mamma, ma perché ho pregato e mi ha risposto. Io ero così e Gesù mi ha cambiato. Avevo questo problema, lui mi ha aiutato. Avevo problema a dormire, non avevo pace, ero depressa, ossessa, ero scoraggiata, eccetera. Ho pregato Gesù e mi ha aiutato. Se Gesù ha fatto qualcosa nella tua vita, parlane. Adesso, per esempio, cos'è che malattia c'ha sta sorella? Ernie, nervo sciatico, cefalea del suicidio, mandibola bloccata, calcoli renali. Quindi comincia a pregare, vedi se riesce a guarire veloce di queste cose, dopodiché potrai testimoniare, Gesù mi ha guarito, la mandibola, i calcoli, l'ernia, eccetera. Oggi pregheremo per la tua guarigione. Quindi abbi fede di guarire, così che potrai proclamare, va bene, che il Signore ti ha guarita.
Sì,
va
sì,
bene.
Sì, sì.
E Gesù ti può guarire lì dove sei, ma nel frattempo io ti consiglio di darti da fare, impacchettare le valigie e partire. Vai a trovare trovati un lavoro, non so, una cucina, lavora in qualche cucina qua e là, e se non lo trovi, beh, che ci fai in Europa? Fai di tutto per comprarti un biglietto e uscire. Se non riesci neanche a trovare un lavoro, una stanza per abitare, per vivere insieme al tuo Dio, al tuo Cristo, un'atmosfera di felicità con il Signore, esci dall'Europa. Se non riesci a trovare un lavoro, che ci fai lì? Mettiti in ginocchio tutti i giorni finché spuntano i soldi. Il Signore può spezzare anche le maledizioni finanziarie. Maledizioni finanziarie sono maledizioni come tutti gli altri, cioè, capisci? Io non vivo nella maledizione finanziaria, passo il cappello, vivo la giornata. Ci sono progetti, a volte si da fare viaggi, progetti di evangelizzazione che non riesco a fare, non riusciamo a fare per motivi di soldi, qui facciamo a meno. Però il necessario lo abbiamo e ringraziamo i fratelli che ci aiutano. Quindi anche tu puoi superare i tuoi problemi finanziari come li ho superati io. Non è che sono meglio di te, io sono come te, peggio di te. Però fai la decisione giusta per il Gesù Cristo, per il Signore, e Lui, il tuo padrone, si prenderà, il tuo padrone Dio si prenderà cura di te, il tuo datore di lavoro è Dio, si prenderà cura di te. Gesù dice, no, è Paolo che dice, primo Corinzi 9, chi fa soldato a sue spese? Gesù dice in Matteo 9, il lavoratore è degno del suo salario. Cosa sta parlando? Sta parlando che se ci mettiamo a lavorare per il datore di lavoro diverso, Dio, Dio ci darà il salario. Non è soldi per una stanza, non è soldi per l'aereo. E molti fratelli che non hanno soldi per l'aereo perché non stanno lavorando per il Signore. Se loro si mettessero a cuore pieno a vivere o morire per Gesù, il padrone gli darebbe i soldi dall'aereo. Se è volontà di Dio che uscite dall'Europa, io credo che lo sia, verificate, il padrone, il datore di lavoro, Dio, vi darà i soldi dall'aereo. L'ha fatto sempre con me.
Sì,
ho
sì.
Capito? Sono entrato in un negozio, sono arrivato dall'India senza una lira in tasca, cosa ho fatto senza soldi? Ho cercato un lavoro per i soldi? No, ho andato a evangelizzare senza soldi. Sono andato in un negozio, c'era un negozio di macchine, ho detto buongiorno, buongiorno, ho detto mi serve una macchina, questo mi hanno regalato una macchina, e da quel momento in poi ero un missionario motorizzato, grazie a Dio. A volte ci dormivo anche dentro. E, alleluia, nei sì, viaggi sì, di sì, così, un giorno, due, insomma. La sera avevo sempre un letto, però di giorno a volte facevo il pisolino in macchina, che bello. Pioveva, temporale, io ero in macchina a lodare il Signore. Com'è che Dio ha provveduto, mi hanno regalato una macchina? Perché evangelizzavo. È la benedizione di Dio, perché io la faccio più bella della tua? Cara Roberta, non credo di essere più bella di te, assolutamente. E solamente che ho fatto una decisione. Fai questa decisione, ma sto parlando a tanti fratelli che hanno problemi finanziari. Datevi al Signore, tutto intero al Signore. Signore, vivere o morire, dovessi morire in bancarotta, io ti seguo. Questa è la fede che vince il diavolo. Tu sei in pericolo di morte? Vuoi, stai pregando per la guarigione, un fratello che ha 10 cancri? La preghiera è Apocalisse 12:11, come dice? Dice, vinsero il diavolo perché hanno rinunciato alla loro vita.
Non hanno amato la loro vita fino alla morte.
Quindi la maniera di salvarsi dalla morte, salvarsi dalla malattia, essere disposti a tenersi la malattia, disposti a morire se necessario e continuare a avere fede attraverso la malattia, attraverso la morte. Va bene? Gesù ha pregato che il Padre lo salvasse, invece ha dovuto morire e lui ha confidato nel Padre attraverso la morte, Gesù. Ebrei 11, va bene? È stata offerta la salvezza ad alcuni uomini di Dio destinati alla morte e hanno rifiutato la salvezza. Perché preferivano, perché c'erano delle cordicelle attaccate. Dicevi, marchio della bestia, non ti uccidiamo. No, mi dispiace. Uccidetemi due volte. Il marchio della bestia tenetevelo voi. Tenetevi il marchio e tenetevi anche la bestia. Quindi quando voi fratelli sarete disposti a credere in Gesù anche se non vedete la guarigione, non per colpa di Gesù, è colpa nostra che non abbiamo fede. Se noi siamo disposti a servire il Signore anche se non ci libera dalle maledizioni finanziarie, ecco che quella è fede. Disposti a morire, preghiamo per la salute, che non moriamo di qualche cancro, però se dovessimo morire di cancro, se continuiamo ad andare avanti, a lodare il Signore nel cancro, nel tumore, nella morte, quella è fede. Quella è fede.
Sì,
nel Getsemani Dio non risponde alla preghiera e non ti libera, non toglie questa coppa davanti a te e non ti salva dalla croce, dal Calvario, andiamo al Calvario, andiamo alla croce, ci facciamo crocifiggere, va bene, e quella è fede. E quella è la fede che io prego di avere, non dico che ho, prego di avere, e quella è la fede che tutti i fratelli della nostra Chiesa, lo Spirito, devono pregare di avere. Va bene?
Amen.
Adesso preghiamo Roberto. Questa c'è anche la cefalea da suicidio. Pensa un po' che nome che questi dottori si sono inventati. Che nome del cavolo è questo qua? Gli va a dire a un paziente, tu c'hai la cefalea da suicidio, questo si va a suicidare, però. Se gli dice, tanto vale che mi suicidio su, ma razza di imbranati che non siete altro, questo che siete, così si trattano gli ammalati. Ammalati si trattano con incoraggiamento, con... Io il dottore, faccio il dottore, gli direi, sai, c'è una specie di cefalea qui, sì è vero, qualcuno nel mondo si è persino suicidato, ma tranquilla. Se tu guardi a Gesù, ok, a quel dottore così glielo dice, se tu guardi al positivo, se tu guardi al tramonto alla sera, l'alba al mattino, con una bella Bibbia in mano, questo non glielo diranno, con un libro di poesie positive, vedrai che non succederà. Invece no, lei c'ha una cefalea di suicidio, guarda, si vedrà. Sfido che molti si suicidano con questi dottori che sono in giro.
I dottori
non valgono niente, tranne qualche dottore cristiano. I dottori dovrebbero andare a fare i maniscalchi, afferrare, mettere i ferri di cavallo sui cavalli, va bene? Questi dottori non valgono niente se non hanno l'amore di Gesù, d'accordo?
Sì.
Io conoscevo un fratello cristiano che era psicologo, diplomato in psicologia, sai? Era psicologo, guadagnava soldi, si guadagnava la vita come psicologo. I psicologi sono la razza peggiore che ci sono in giro, perché non ce ne sono due che la pensano allo stesso modo. Mm-hmm. C'hanno un miliardo di dottrine diverse. uno, sono tutti pazzi, i psicologi e i psichiatri, i veri pazzi sono loro. Infatti la media di morte per gli psichiatri e i psicologi, ho letto una statistica, è 56 anni. Questi muoiono giovinetti, perché impazziscono.
E senza Gesù.
E senza Gesù.
Sì, sì, sì.
Capito? Quindi questo fratello psicologo mi ha dato il suo biglietto da visita, mi sono messo a sorridere. Sai cosa diceva?
No.
Psicologia cristiana. E questo si guadagnava da vivere così. E aveva clienti. Trova gente che ho, psicologia cristiana, andiamo a vederlo. Faccia pagare questo tranquillamente. E a me no, perché non mi ha psicanalizzato. Ero ospite a casa tua, ci ha invitati a dormire, lì stavo evangelizzando. Dio lo benedica, sto fratello. Poi mi ha portato a predicare nella sua chiesa, un chiesone grandissimo, che così non ho avuto molto successo, non gli è piaciuto molto il messaggio, non mi hanno più invitato. Ho sempre avuto brutto successo, cattivo successo io con le chiese. Una volta posso spuntare la seconda. Angela, andiamo avanti. Poi preghiamo per te, Roberta. Preparati. Sì. A scacciare il diavolo, mettiti una mano sull'ernia, l'altra mano sul nervo sciatico, l'altra mano sulla cefalea, l'altra mano sulla mandibola. Ma quante mani
c'è? Quante mani?
Quattro. Abbiamo quattro mani.
Ok.
È giusto o no?
No.
Quante mani hai tu?
Due.
Due.
Vorrei avere più però.
Sì, poi ce n'hai due nello spirito.
Quelle sono le mani vere, che fanno più di quelle.
Capito?
Fisiche.
Quindi immagina la mano dello spirito sull'ernia, l'altra mano dello spirito sul nervo sciatico, l'altra mano sulla cefalea senza suicidio, l'altra mano sulla mandibola, sono quattro mani. E se ti servono altre mani, chiedi aiuto a Gesù. Angela, perché non vai avanti?